Questo programma è offerto da Nuova Nissan Micra. Viva voce Bluetooth, sensori parcheggio e connessione MP3. Nuova Nissan Micra, con più tecnologia per vivere meglio.
Radio2pod.rai.it.
Centotreesima puntata di Versione Beta, esploriamo insieme ad Andrea Materia
e Mario Bellina
nuove idee, personaggi nella tecnologia, drammaturgia, estetica, musica, entertainment, contenuti e stili di vita della neonata società virtuale.
E ancora neonata, 103 puntate, ma questa neonata quando è che diventa almeno bambina?
Vabbè, bambina società virtuale se ti fa più piacere, però ancora ne abbiamo di puntate prima che divenga adulta. In ogni caso, questa è quella che noi amiamo chiamare Radio 2.0.
E oggi la Radio 2.0 trasmette musiche del passato, immaginate, dall'era Bakumatsu alla fine dello shogunato.
Quando viveva Akizuki Yojiro, un mercenario oscuro e misterioso.
E a questo punto il titolo più difficile.
Ti voglio vedere.
Bakumatsu e questo è facile. Kikansetsu e questo è facile. Hiroaine Oeto.
Era il sound inconfondibile di Fiction Yuksha per una serie samurai molto 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 particolare, complicata e intricata.
Col nome più difficile del mondo, ma sei riuscito a dirlo quasi in maniera corretta.
Dunque, per fortuna, ecco subito, iniziamo alla grande.
10 anni fa, gli uomini di un comando specializzato operante in Vietnam vennero condannati ingiustamente da un tribunale militare. Evasi da un carcere di massima sicurezza, si rifugiarono a Los Angeles vivendo in clandestinità. Sono tuttora ricercati, ma se avete un problema che nessuno può risolvere, se riuscite a trovarli, forse potrete ingaggiare il famoso A-Team.
Oh, che voiceover! Dunque, perché questo improvviso salto da Fiction Yuksha a A-Team, al team di A-Team? Perché questa puntata è dedicata ai serial televisivi, ovviamente, e per forza di cose in particolare i serial televisivi americani, quindi grandi grandi show dal 1951 a oggi, ovvero da quando venne per la prima volta in onda I Love Lucy negli Stati Uniti. Ne abbiamo fatti di passi da gigante, spesso i telefilm hanno rincorso il cinema nei loro generi, forse negli ultimi anni addirittura sta avvenendo l'opposto, per cui le grandi innovazioni drammaturgiche avvengono proprio nel campo televisivo, anche se lo sciopero degli sceneggiatori americani sembra mettere in dubbio e sembra calare un'ombra sul futuro dei seriali televisivi americani. Come andrà a finire non lo sappiamo, ma tentiamo di fare un salto nel passato e quindi di ripercorrere la storia dei telefilm americani.
Prossima missione di team: riuscire a prendere Lupin.
Che faccia chissà chi è, tutti sanno che si chiama Lupin. Sto tremando qui dentro di me, chi lo sa, sanno che può.
Telefilm, che passione! Dunque, anzitutto diamo il nostro numero di SMS 335-8480-791, indicateci qual è il vostro telefilm preferito e se volete votarlo sul nostro sito www.versionebeta.it. È aperto da alcuni giorni proprio una specie di una votazione.
Non si vince niente, però potete dire voi qual è il vostro telefilm preferito, a partire dai più vecchi per giungere ai più nuovi, americani, ma anche qualche italiano in mezzo. Ebbene, io vi consiglio di votare Ralph Super Mega Maxi Eroe.
Ok, non seguite questo suggerimento. Un'ultimissima notizia: sul nostro sito da oggi riprendono le webcam, quindi cliccate su guarda la diretta in webcam, sta proprio in home page, semplice si apre una finestra e ci vedete anche
sempre più
in
nitidi
webcam, con un nuovo codec esatto che stiamo studiando. Ma ora ritorniamo ai telefilm americani e partiamo con uno dei generi più importanti, il poliziesco, sia quello classico sia quello anni 70 stradale. Ne parliamo con un'autentica eminenza grigia italiana dei seriali televisivi, un super super guru, Antonio Genna, di antoniogenna.wordpress.com e www.antoniogenna.net. Antonio!
Ciao, buonasera a tutti!
Ciao Antonio!
Allora, aiutaci, proviamo a inquadrare, perché sicuramente abbiamo accennato in apertura ai Love Lucy, quindi le situation comedy, le sitcom. Proviamo invece a inquadrare l'altro grande mega filone dei seriali televisivi americani, ovvero il poliziesco, sia nella versione detective, sia in quella invece agenti da strada.
Sì, quindi il poliziesco, ci sono ancora varie serie degli anni Ottanta, dopo ricordiamo storicamente serie come Kojak, Il Street Giorno e Notte, Le Strade di San Francisco, che hanno caratterizzato gli anni Ottanta. Ci sono ancora delle serie anni 90 che proseguono oggi, come Law and Order, che è uno storico filone del network NBC che è arrivato a uno storico 18° anno dal 90 in poi, fino a Homicide, che è durato alcuni anni, o NYPD Blue, che è durato ben 12 stagioni.
Insomma, ce ne sono a iosa, ma qual è il filo conduttore, se esiste un filo conduttore, oppure si sono modificate molto nel tempo queste serie poliziesche?
No, le serie poliziesche hanno negli anni 90, diciamo, le serie poliziesche dal filone CSI in poi hanno avuto una nuova connotazione. In pratica più o meno ogni puntata si articola con lo svolgimento di un omicidio, viene ritrovato un cadavere e i detective accorrono sul posto e iniziano le indagini. Poi le varie serie come Senza Traccia, che indaga sulle persone scomparse, o Cold Case, che riapre casi archiviati parecchi anni prima, sono delle varianti originali e molta fortuna del genere.
Dal poliziesco ci si sposta, dopo che i ladri vengono arrestati, al giuridico. Qualche serie giuridica del passato o del presente particolarmente rilevante?
Sì, come legal drama, negli ultimi anni praticamente, cioè, ci siamo praticamente evoluti verso un giuridico più leggero, per esempio. Dopo The Practice o Ally McBeal, che hanno caratterizzato gli anni 90, adesso siamo passati a Boston Legal, che è appunto uno spin-off di The Practice, in cui, cioè, i casi sono affrontati in modo sempre rigoroso ma un po' più leggero.
Quindi l'antico Perry Mason, insomma, non è stato più rievocato.
No,
Shark, che è un grande successo di ascolti, che ancora non è arrivato in Italia, siamo sempre su il genere leggero oppure un po' più serio?
Shark è un po' più serio, con il grande James Woods, e dovrebbe arrivare il prossimo anno, il sabato sera, su Rete 4.
Ah, ok, quindi arriverà anche Shark, che sta andando forte
con ascolti. Lo aspettiamo. Allora, ringraziamo Antonio Genna di antoniogenna.wordpress.com, che è il blog di Antonio Genna sui telefilm, e non solo, ma anche di www.antoniogenna.net, tutti lo conosciamo per il suo lavoro di documentazione che fa sui doppiatori.
E ora ci ascoltiamo un brano super forte invece nella blogosfera, Shadow Falls.
Shadow Falls, verso il basso, questo brano mi fa crollare nell'ombra qua del criminoso, visto che abbiamo parlato di telefilm di criminali. Sai qual è il mio preferito? Era Il Tenente Colombo, che secondo me era uno spanno qualitativo in più rispetto agli altri, una spanna. Non
possiamo
spanno.
Sì, in effetti considerarlo forse affine a questo nuovo filone dei polizieschi, però anche dei giuridici, con un qualcosa di leggero.
Ma anche perché comunque loro cominciavano che noi sapevamo già l'assassino, e quindi tu dovevi seguire il tenente e tu stavi tutto il tempo con l'attenzione, ma è stato lui, e lui un po' brancolava, però poi ci arrivava sempre.
Colombo, anni 70, dagli anni 70 di Colombo siamo arrivati invece al contemporaneo CSI, e una voce che ci ricorda, almeno tutti quanti noi italiani, che echeggia.
Vediamo anzi di farla echeggiare questa voce. Dai. Allora, abbiamo qui in collegamento telefonico a versione beta, questo sabato, niente meno che Francesco Pannofino. Francesco Pannofino, un doppiatore, ha fatto tantissimi personaggi, da Desperate Housewives, Alias, Dynasty addirittura, ma soprattutto lo ricordiamo per CSI. Lui era... chi eri, Francesco Pannofino?
Ero Gil Grissom, il personaggio... sono, perché
sei,
ancora
infatti.
Continua. Gil Grissom, interpretato dall'attore Bill Paterson di CSI.
Come ti trovi in questo personaggio?
Beh, ormai ci sto dentro con tutte le scarpe, visto che lo doppio da 7-8 anni, adesso non mi ricordo più quanti. Comunque almeno 7.
Ma è un personaggio che per sue caratteristiche psicologiche senti vicino, lontano a te, o ti ha dato qualche cosa, o tu rispetto alla voce principale hai dato qualcosa al personaggio?
Ma guarda, io mi sono limitato a tradurre e a ridare le stesse emozioni in italiano come il mio collega Bill Petersen fa molto bene in inglese. È un attore molto ordinato che mi trovo molto bene a doppiare, perché dice le battute precise senza sbagliare, senza aggiungere o balbettare come fanno molti che non si ricordano le battute.
Francesco, tu che ormai dici ci sei dentro con tutte le scarpe, qual è un tuo giudizio di questo successo incredibile di CSI, che poi ha figliato una quantità di spin-off interminabile, sì, e sicuramente resta proprio il top show in assoluto negli ascolti negli Stati Uniti? Non so esattamente quali siano i dati italiani, ma devono essere forti anche in Italia.
Beh, guarda, perché è una serie televisiva fatta molto bene, che si avvale anche di effetti speciali di tipo cinematografico, che sono molto felici perché riescono a entrare con la telecamera dentro il corpo umano, vedere la pallottola, nel caso si tratti di una morte per causa di arma da fuoco, come entra nel corpo umano, come può appunto colpire organi vitali e quindi provocare la morte della vittima. Insomma, è molto istruttivo anche dal punto di vista così scientifico, no? Della polizia scientifica. E poi io credo che, essendo la serie ambientata a Las Vegas, sia almeno nelle prime serie, nelle prime puntate, poi non so fin dove la fantasia supera la realtà, che sia ispirata ai vari crimini che negli anni sono successi da quelle parti, dove insomma Las Vegas sappiamo che è una città
non facile, almeno non sempre facile,
perché insomma è un po' il paese dei balocchi, dove gli eccessi sono sempre all'ordine del giorno, e se non si sanno governare gli eccessi poi possono sfociare anche in episodi
tragici.
E quindi la grande capacità di raccontare delle storie, secondo me, attinte dalla realtà, ripeto, e poi tramutarla in cinema, in televisione in questo caso, ma comunque in telefilm, dove fanno vedere proprio l'effetto speciale, dove ricostruiscono l'omicidio in maniera scientifica. Ed è
la realtà vera e propria.
Il segreto del successo di questa serie.
Francesco, ti ringraziamo, era Francesco Pannofino, doppiatore di varie serie di telefilm, fra cui anche proprio CSI, di cui abbiamo parlato adesso.
Mario, ti devo interrompere perché voglio ascoltare lei, la regina Ayotsuka, con Pocket. Dunque, That's Indie 2007 ormai è una sigla che riecheggia in ogni puntata di Versione Beta, che significa è il nostro showcase dedicato alla musica indipendente. Nelle puntate notturne, vi ricordiamo che Versione Beta va in onda dalle 2:30 di notte fino alle 3 tutte le notti, dal lunedì al venerdì. Noi presentiamo in ogni puntata una nuova band, un nuovo artista italiano, lo chiamiamo indie, in realtà non è necessariamente indie una definizione di una musica meno ascoltabile, anzi, semmai, in questo momento sono i nuovi talenti che emergono e che sono pronti per esplodere.
E che sono in versione beta, diciamo così, che è anche un augurio per loro essere in versione beta, nella speranza che arrivino nella versione successiva. Anche stasera abbiamo quindi tre interpreti indipendenti e abbiamo come primo gruppo i Not Your Friend. Speriamo che stavolta riusciamo a farceli amici, dovremmo avere in collegamento telefonico proprio Dario. Ciao Dario!
Sono di nuovo qui, ragazzi.
Allora Dario,
sei
arrivato a orario un po' più umano.
Vabbè.
Prima domanda, ma voi non siete proprio amici di nessuno?
Devo ribadire il concetto dell'altra volta, mi fa. Siamo abbastanza amici delle donne.
Ah, perfetto, perfetto.
Allora, abbastanza, però. Abbastanza. Non troppo, insomma. Anche lì un po'.
Abbiamo fatto progressi, comunque.
Per fortuna. Avete fatto progressi da quando eravate di Fingerband. Voi avete una storia un po' strana, perché eravate Fingerband e vi siete fermati un attimo a Fingerband e siete partiti come Not Your Friend?
Sì, esattamente. Come Fingerband siamo nati poco prima del 2004, proprio fine del 2003, abbiamo formato, era un gruppo di amici, così, di conoscenti, insomma, poi abbiamo registrato la prima demo, è andata benino, scaricata su internet abbastanza, dopodiché abbiamo deciso di fare il primo full length, abbiamo avuto un po' di cambi di formazione come tutti i grupponi. poi
Dario,
ci siamo stabilizzati un po'.
Dario, senti, io vedo sul tuo sito la definizione happy hardcore, che
sì,
significa che siete a metà tra il punk e l'hardcore, però con un pizzico di simpatia, happy, happy hardcore.
Sì, perché la particolarità, diciamo, dell'hardcore melodica è questa, di scostarsi un po' dall'hardcore, che è una musica molto urlata, mettendo molta melodia. Quindi è quello che tentiamo di fare noi, praticamente. Cerchiamo sempre di variare e di spaziare in questo senso, quindi cerchiamo molte più melodie originali possibili, non discostandoci comunque da quello dell'hardcore, quindi tempi abbastanza veloci e chitarre molto distorte.
Quindi Andrea, abbiamo anche imparato stasera a versione beta che cosa è o cosa si definisce, o si può definire addirittura l'happy hardcore. Io ho qualche problema anche a definire hardcore, ma questa è un'altra storia.
Meglio
Dario,
di
ti
definirlo.
Ringraziamo.
Esatto, meglio di definirlo e ascoltarlo, Mario. Lo ascoltiamo nell'ultimissimo dei Not Your Friend, ovvero Something Weird.
Tirato sul morale, sono proprio happy con questo hardcore.
Allora io vi ricordo, happy mio caro, ti ricordo anche a te mio caro Happy Mario, che per Death Indie 2007 c'è una pagina apposita sul nostro sito. In questa pagina voi potete non solo supportare cliccando sulle stelline le band che partecipano a Death Indie 2007, ma potete anche riascoltare i brani. Intanto io vedo, e lo vedete anche voi se avete cliccato sulla webcam, non siete in questo momento in macchina ma state ascoltando la radio a casa con un PC accanto, la testa del barbuto Bellina che dondola dondola in maniera weird, molto strana, per cui è Something Weird.
È una sorta di scoop. Tu hai parlato infatti del nostro sito www.versionebeta.it, nella parte di sotto, la bottom part, c'è lo spazio dove votare per Death Indie 2007. Nella parte di sopra a destra, quindi right, sì. Oggi parlo pure un po' in inglese, hai visto?
Sentiamo. Sì, però non mi hai detto, la bottom, però non mi hai fatto l'ambivalenza, quindi volevo la upper part, quindi la parte di sopra.
Nella upper part,
sì.
Che cosa c'è? C'è il posto in cui potete votare i telefilm. Ebbene, uno dei più votati, cosa che ci ha stupito abbastanza, sai qual è?
Qual è?
Lou Grant, uno dei pochi telefilm giornalistici.
Infatti sì, ha avuto il 2,9% dei voti, ma i voti sono sparpagliati tra le centinaia e centinaia di persone che hanno votato, quindi anche un 2,9% consente a Lou Grant di entrare nella top 20.
Esatto, è abbastanza datato questa storia di Lou Grant, proprio questo giornalista che riesce a rilanciare il Tribune.
Tuttavia io ascolto di sottofondo invece delle note spionistiche, perché abbiamo accennato in apertura al fatto che i telefilm hanno spesso rincorso la produzione cinematografica. Sul fine degli anni 60, per forze di cose, James Bond insegna, insomma, le spie andavano di moda e via via queste spie sono poi portate all'interno dei tubi catodici, quindi ricordiamo le serie come Missione Impossibile, persino anche le parodie di queste serie come il mitico Get Smart.
Dal 1965 al 1970, molto divertente anche oggi, un po' datatino però divertente da vedere.
Poi le spie si sono un pochino perse di vista e sono ritornate invece con Abrams, quindi con Alias, una serie che sicuramente ha ridefinito il genere nella seconda metà degli anni 90. Cosa ci attende dallo spionistico contemporaneo? Devo dire, quest'anno ho visto soltanto una serie, Chuck, che però va un pochino verso il ridicolo, a mio parere, quindi non mi sembra
che
la televisione americana stia proponendo delle nuove spie particolarmente
perché
interessanti.
Tu non sei una buona spia, se non riuscissi a spiare meglio.
Anche se giustamente bisognerebbe dire che dopo Alias è venuto subito dopo 24, continua tuttora, quindi insomma nell'ambito di tutto quello che è il controspionaggio non abbiamo sicuramente da che, di che lamentarci.
E a proposito di telefilm, perché non citare un telefilm culto per tutti, un telefilm familiare ma non solo? Vi ricordate Fonzi? Vediamo se riesco a lanciarlo così. Sunday, Monday, happy days. Thursday, Friday, happy days. The weekend comes, my cycle hums, ready to race to you. These days are ours. Happy days. These days are ours. Share them with me. Goodbye, gray sky, hello blue. There's nothing can hold me when I hold you. Feels so right, it can't be wrong. Rocking and rolling all week long. Ma mi hai fatto il Fonzi, abbiamo ascoltato
il brano, lo schiocco di Harry Winkler, che poi del resto lui si è perso, devo dire. Invece il Rosso Cunningham
è diventato
un signor qualcuno,
esatto.
Per cui pensa come vanno
grande
le cose.
Regista.
Mi chiedo sempre invece la sorella che qui ne abbia fatto, Giovanni si chiamava.
Se tu mi dai un altro blocco di musica, sono riuscito a trovare dati su tutti i vari personaggi dei telefilm degli anni 70 e 80 che fine hanno fatto. Ci sono quelli che sono morti, quelli che sono diventati famosi, quelli non gli frega più niente a nessuno. Più tardi ti prometto che ti dirò.
Va bene,
cosa che
ok, attendo. Nel frattempo noi abbiamo già fatto un'apertura verso le serie, chiamiamole così, per tutti, for all ages, anche per famiglie come Happy Days. Però queste serie possono essere di natura più comica, più leggera, possono essere anche di natura più drammatica.
Un po' più drammatica,
esatto. Un po' più sicuramente, poi non necessariamente tragica, però con un coinvolgimento maggiore verso il lato realistico. Una delle serie che, per esempio, sta andando per la maggiore è Una mamma per amica, se non erro in originale è The Gilmore Girls, anche perché Gilmore è il cognome dominante in
questa
serie.
Esatto, Una mamma per amica, e io direi che per quanto riguarda Una mamma per amica noi ne potremmo parlare con una persona un po' particolare, una delle voci di Una mamma per amica.
Con una Gilmore in persona.
Esatto, una Lorelei. E infatti sentiamo ridere all'altro lato del telefono Giuppizzo.
Ciao.
Ciao Giuppi.
Buonasera a tutti.
Bentornata qui a Versione Beta.
Grazie, ciao a tutti.
Giuppi, una domanda che non c'entra niente ma non riesco a tenermela. Visto che ho citato prima il tenente Colombo, ma tu hai fatto anche una direzione del doppiaggio di Colombo una volta?
Sì, come no.
Nell'89, come è stato doppiare Colombo?
Beh, dirigere più che altro. Beh, insomma, è sempre... I Colombo sono dei piccoli film, secondo me. Non posso dire che è un telefilm. Come Gilmore, sono dei piccoli film di un'ora, ma sono comunque dei piccoli film dove c'è tutto, un frullato di tutto, per cui è sempre bello fare dei bei lavori che già in originale sono meravigliosi. Noi cerchiamo di dare il nostro apporto col doppiaggio, di farlo al meglio, però vi assicuro che doppiare una cosa bella è già di per sé una grande sfida, un grande divertimento.
Giuppi, prima dicevi giustamente Colombo è un minifilm, quindi hai anche introdotto un'altra grande dorsale della seriale televisivo americano, ovvero le serie che hanno un andamento episodico e le serie invece che hanno una continuità narrativa stringente. Una mamma per amico, io confesso, non ne sono, poi del resto non sono neanche il target tipico dell'ascoltatore di questo seriale, però sicuramente ha una continuità, immagino, narrativa molto stretta, più simile per certi versi all'andamento delle sua opera.
Sì, diciamo di sì. Il fatto è che tutti i personaggi hanno una loro storia nel tempo, si evolvono, riesci a seguire le storie, è un po' come la vita, non sono sempre uguali, no? Riesci a seguire le storie proprio perché puoi iniziare anche da metà serie, non c'è un...
Più semplice dal punto di vista di un doppiatore, doppiare una serie episodica oppure una serie in cui i protagonisti evolvono nel tempo e l'episodio successivo richiama magari tre episodi precedenti?
No, guarda, quando tu doppi dei bravi attori ti portano loro a fare, non è importante l'episodio, il personaggio che si evolve, è il tuo attore che ti manda avanti, non la storia, è lui, perché poi lui diventa la storia, il suo modo di recitare, il suo modo di dire le cose, è questo secondo me che vince.
Ecco, per tutti i nostri ascoltatori che vogliono diventare doppiatori, ebbene, ascoltate i consigli di Giuffi Izzo, che mi sembrano molto corretti. A questo punto, Giuffi, noi ti salutiamo ed è il momento di mandare un branone, non un branino.
Eh sì, è una collaborazione al top tra i DBSK, ovvero la super pop band coreana, e la reginetta del pop giapponese Kodakumi. Il brano si intitola Last Angel. Allora, Kodakumi con i DBSK sono appena stati lanciati nella stratosfera della Oricon, la classifica di vendita giapponese. Sono entrati questa settimana direttamente al terzo posto, mentre Ayotsuka, che abbiamo ascoltato prima, era al quinto posto. Vedremo chi invece ha conquistato la vetta. Prima abbiamo ascoltato invece in sottofondo, Mario, le teen songs di Dynasty, quindi
i grandi degli intrighi petroliferi, chiamiamoli così,
i grandi drammoni. Quest'anno ne sta uscendo fuori uno che non è sicuramente né a livello di Dallas né a livello di Dynasty, però insomma non sta andando male, è simpatico da seguire, si chiama Dirty Sexy Money, e ci scommetto che arriverà ben presto anche in Italia con un Donald Sutherland davvero a livelli stellari. Lui è il patriarca di questa famiglia iper mega miliardaria di New York.
Lo aspetteremo, ma non parliamo di famiglie, anzi parliamo dei ragazzi delle famiglie. Perché non parlare di teenager? Tantissimi telefilm e serie televisive sono stati fatti sui teenager e per i teenager, ricordiamo Beverly Hills, Dawson Creek, che chi più ne ha più ne metta. Io direi di parlarne con Davide di telesimo.it. Davide, ci sei?
Sì, ci sono, ciao Mario, ciao Andrea.
Ottimo, ben arrivato.
Allora, quando iniziano gli adolescenti, che poi quasi sempre per forza di cose sono ribelli nelle serie televisive americane, e come poi si sono evoluti nel tempo?
Allora, dai, la prima serie, diciamo, che ha dato inizio a un genere, a un filone importante, è quella di Beverly Hills 90210, che inizia nel 1990 e prosegue per 10 anni fino al 2000. E da questa serie nascono poi diversi figli, in particolare Dawson Creek, che parte inizia nel 98 e, a differenza di Beverly Hills, che ritraeva un mondo di adolescenti patinato, diciamo, di ricchi adolescenti della California, Dawson Creek invece ritrae adolescenti più normali della provincia americana, diciamo, quindi più che abbracciano, diciamo, una serie di
un po' più di normalità. Non andiamo a parlare,
esatto,
dei grandi ricconi.
Esattamente. Dopodiché, dopo Dawson Creek, che nel 2003 termina, iniziano a altre due serie importanti, che sono The O.C. e One Tree Hill. D.O.C. ripercorre un po' i fasti di Beverly Hills, quindi sempre una gioventù ricca, benestante, sempre in California, mentre One Tree Hill si avvicina di più a quello che era Dawson Creek, quindi anche argomenti più intimistici e più vicini ai problemi dei giovani, ecco.
Nel 2007 c'è qualcosa di nuovo in arrivo?
Nel 2007 no, di nuovo non c'è molto, è un filone che ormai forse ha dato quello che doveva dare. Proseguono alcune serie, tra cui Smallville, che continua quindi questo filone, e One Tree Hill.
Per cui le avventure del giovane Superman, però ancora non c'è nulla di... Io ho visto soltanto una cosa di recente, Gossip Girl, ma mi ha fatto orrore, era davvero ricolmo di cliché, e quindi non lo considero come importante per il genere.
Io ho visto Kyle XY, che invece...
Kyle XY, però è contaminato, c'è un po' di fantascienza là in mezzo.
Esattamente, lì cominciamo già ad andare su un altro filone, però quello non mi è dispiaciuto, diciamo. Se qualcuno avrà occasione di vederlo, lo consiglio.
Lo merita Kyle XY, sì. Anche se non è ovviamente realistico.
Davide, ti ringraziamo e ti salutiamo, Davide di telesimo.it. Io mi ricordo, è un prodotto per teenager italiano, i ragazzi della terza C.
No, senti, lasciamo perdere i prodotti italiani e pensiamo invece a quelli belli, americani, che erano sì patinati, però insomma ce n'avevano tanto di sudore, quindi c'erano degli adolescenti, un pochino
sudore,
ormai erano diventati... ventenni, no, ma loro sudavano perché volevano arrivare al successo, e naturalmente l'avete riconosciuta, lei è Irene Cara e il brano è Fame.
Don't you know who I am? Remember my name.
Allora, mentre ascoltavamo la sigla di Saranno Famosi, è intervenuto il nostro infallibile redattore Alberto Galloni con una sua considerazione. Ma i ragazzi della terza C cosa avevano di adolescenziale quando i protagonisti avevano una media di 55 anni a testa?
Sharon Zampetti, ancora una un'icona per tutti i ragazzini di quell'età, che era molto carina, diciamo così. E c'era College, c'era Love Milicia, Kiss Milicia.
Kiss Milicia, ma cos'è Love Milicia? Che cosa ti sei inventato, Kiss Milicia?
Con Cristina D'Avena, oltretutto, quindi immaginate che cosa.
Vabbè, diciamo che effettivamente, anche per un certo sapore sadico, potremmo andare ad analizzare anche le serie, le fiction italiane, quelle ormai storiche di oltre 20 anni fa. Però noi invece proseguiamo con il That's Indie 2007, intervalliamo quindi telefilm con musica indipendente italiana. Ah no,
proseguiremo,
continuiamo
dopo
con i seriali televisivi. Mi sono sbagliato, ho letto male sulla nostra scaletta, e andiamo a quelle serie che sono un pochino outsider, sono fuori, non calcolabili all'interno, non inseribili all'interno di un filone precostituito, codificato con delle sue regole, che anzi, proprio perché fuori dal coro, riescono a scriverne di nuove di regole e poi magari fanno da precursori per delle innovazioni in termini di scrittura drammatica.
Esatto, scrittura drammatica, quindi non solo nei telefilm ma proprio anche nel cinema vero e proprio, e diventano anche dei cult. Forse avrete riconosciuto dalla colonna sonora che abbiamo come sottofondo ciò di cui stiamo parlando adesso. Parliamo infatti con l'agente speciale Dale Cooper, qualcuno se lo ricorda, ovvero con Stefano Benassi, dei doppiatore proprio dell'agente speciale Dale Cooper, dell'attore Kyle McLachlan.
Twin Peaks, insomma, a quello che volevamo arrivare era Twin Peaks. Ciao Stefano.
Ciao a tutti.
Come va ancora?
Vi posso salutare invece che con un saluto notturno, con la frase tipica dell'agente Cooper, Diane, e incideva nel suo registratore portatile le sue impressioni riferendola a questa immaginaria segretaria.
Senti Stefano, come, in che modo Twin Peaks, tu naturalmente l'hai vissuto in prima persona, in che modo Twin Peaks ha cambiato anche la percezione del seriale televisivo americano in Italia? Perché era la prima volta, insomma, che arrivava poi un qualcosa con queste caratteristiche di intensità narrativa, quasi cinematografica.
Beh, consideriamo che siamo nel 1991-1992 e nonostante l'offerta televisiva fosse infinitamente inferiore a quella di adesso, teniamo incollati al video nelle prime puntate 13-14 milioni di persone, un audience attualmente impensabile per un prodotto doppiato, se si pensa che il prodotto doppiato più forte, il Dottor House, che fa di circa 6 milioni davanti al video. Ha cambiato perché è stata una testata di ponte tra il vecchio e il nuovo, cioè ha rotto con il passato e ha spaccato il cristallo del presente per gettare il futuro di una nuova serialità.
Quindi un vero e proprio cardine. Ma pensi ci siano altri cardini, siano arrivati altri telefilm cardine dopo di lui o prima di lui, che abbiano realmente dato un cambiamento così forte?
Senz'altro, nei vari generi sì. Per esempio, ha citato prima Antonio Genio in trasmissione NYPD Blue, un altro modo di vedere il poliziesco, un altro modo di raffigurare l'apparato poliziesco, per esempio, no? Non far vedere che sono tutti bravi e buoni, ma far vedere anche il difficile, il marcio, la difficoltà, il dolore di determinate situazioni.
Assolutamente, da sottoscrivere. Del resto, alla fine il protagonista principale era proprio quello più improbabile, insomma, quello che è rimasto sempre, quel poliziotto un po' sovrappeso, ricolmo di difetti.
Il Detective Sipowitz, che era interpretato da Dennis Franz, attore anche di cinema. Poi adesso, ritornando a Twin Peaks, ragazzi, la regia l'ha fatta David Lynch.
Esatto, e quindi è quanto dire.
Diciamo che è abbastanza raro che con la serialità televisiva si misurino registi di un certo calibro. Succede, accade, fanno cose molto belle, è caso di David Lynch, è successo quello che è successo.
E si è visto quello che ha fatto. Stefano, ti ringraziamo, Stefano Benassi, e a questo punto, come un'arma di Mazinga, io lancio degli Young Cafe, You Say Rocket!
era il Rock Visual Kei degli An Cafe, che sono tornati questa settimana con quello che secondo me è forse il loro miglior brano. Mi è piaciuto davvero tantissimo questi An Cafe, forse hanno in classifica, sono dietro ai Nightmare, un'altra band Visual Kei che è entrata questa settimana.
Dai,
però
incubo.
Devo dire che rispetto ai Nightmare mi sono piaciuti molto molto di più gli An Cafe. Ma dal rock pop internazionale giapponese torniamo invece a quello
a
italiano.
Quando hai lanciato The Cindy circa due blocchi fa.
Esatto,
perché
The Cindy
non era due giorni fa, due blocchi fa, ma è adesso. E infatti abbiamo in studio Danilo Butkovic, stavolta è giusto il nome.
Perfetto.
E l'altra volta ho sbagliato. E Salvatore Romano dei Blue Dipa.
Buonasera.
Buonasera a tutti.
Ciao ragazzi,
buonasera.
Ben arrivati.
Grazie.
E grazie per aver portato il vino, che è una cosa carina.
Questa è corruzione.
Per il dopo.
Bella e buona.
Per il dopo trasmissione. Allora, io ho letto sul vostro sito l'arte, cioè ce ne sono tante frasi, perché una mi ha colpito molto. L'arte è solo un file da scaricare. Si può definire un vostro credo?
Beh, ormai sì, praticamente sì, con i tempi che corrono non potrebbe non essere così, no? Abbiamo visto quello che hanno fatto ad esempio i Radiohead adesso, quindi comunque sia credo che sia la nuova frontiera, e quindi noi ci siamo tuffati dentro alla grande. Usiamo cose di altri e lasciamo che altri usino cose nostre.
Ah,
di
perfetto.
Tutte le arti, parliamo di musica, fotografia, pittura, tutto, qualsiasi cosa.
Un continuo arricchimento.
Esatto.
Certo, ragazzi, quindi potete raccontarci i Blue Dipa dal 2002 oggi, che comunque insomma avete una storia ricca ormai, quindi 5 anni.
Vado io?
Sì,
vado io. In 5 anni abbiamo, innanzitutto ci siamo formati, e già questo è stato faticoso, e comunque sia è stato molto bello. Abbiamo fatto un primo disco, abbiamo realizzato un primo disco che si chiama L'età inquieta, l'abbiamo portato in giro, poi abbiamo pensato, abbiamo visto che insomma era una cosa che ci era piaciuta molto, quindi ne abbiamo fatto un secondo che è uscito quest'anno a marzo. Abbiamo lavorato con Saro Cosentino, che dopo aver lavorato con Peter Gabriel, Battiato, Radio Dervish, è venuta a lavorare con noi, quindi è stato un bel privilegio, e abbiamo tirato fuori questo disco che vi abbiamo portato, che si chiama In assoluta presenza di fragilità, e che stiamo portando in giro adesso.
Ecco, allora, raccontateci questo disco.
Vai, Salvatore, racconta questo disco.
Ma che dirti, il disco è nato a Roma. È nato a Roma, ma è stato, diciamo, alla fine registrato in Emilia. Quindi ha preso tutti gli umori dell'Emilia, quelle cose proprio belle, casarecce dell'Emilia, tra cui il vino.
Ci ho vissuto, quindi la conosco.
Non so di che parliamo, quindi, praticamente. Niente, Saro ci ha dato una grossa mano, cioè è riuscito a compattarci, è riuscito diciamo, a farci ascoltare anche alle persone che col primo disco invece non si erano per niente avvicinate.
Danilo,
quindi gli dobbiamo molto sotto questo punto di vista.
Danilo, invece io vedo tra i miei appunti una domanda che, vabbè, è una classica di quelle che mi scrive il barbuto Bellina, ovvero prende un pochino a spunto il titolo del brano che sta per andare in onda, e la domanda è: chi è l'uomo che guardava le stelle e soprattutto le guarda ancora?
E questa proprio l'ho fatta.
Questa si vede proprio il suo...
Caro barbuto, ti dirò. Sì,
il suo
l'uomo
stile,
lo guarda ancora. E l'uomo barbuto che guardava le stelle. E sì, l'uomo barbuto che guardava le stelle, chiunque comunque sia, a un certo punto si rende conto che si vuole stupire, e quindi esce fuori di notte e per guardarsi dentro guarda fuori e guarda più in là possibile per guardare più dentro possibile.
Io, da buon siciliano, sì, guardavo il mare la notte.
Un mare.
E non si vedeva niente perché era tutto buio.
Beh, però c'erano le stelle per forza di cose,
sì, questo, sì, è
di solito è sicuramente più semplice vederle lì che non in città.
Questo è vero. Un'altra domanda, una cosa che mi ha molto incuriosito, sempre leggendo sul vostro sito: esiste una distinzione tra cultura alta e cultura bassa?
No, non esiste più, e infatti noi siamo qui a portare la cultura alta in basso e portare la cultura bassa in alto, perché non ci può essere più differenza, è tutto un mischiarsi continuo, e da lì scaturisce poi, come dire, il nuovo modo, esatto, l'arricchimento, il nuovo modo di fare pezzi.
Beh, quindi potremmo, ritornando all'arte, soltanto un file da scaricare, ormai invece che cultura alta e cultura bassa abbiamo cultura da 320 kbps, 192, 160 e 128, e perdonate la battuta idiotissima, e invece per fortuna ascoltatevi l'uomo che guardava le stelle.
Entrando l'universo
come te i miei pensieri.
I Blue Diva sono appena usciti dallo studio, salutano tantissimo Michela e poi peraltro ci suggerivano giustamente di ricordare il loro spazio web, che in questo caso è legato al loro profilo MySpace, quindi myspace.com/bluediva. Ricordiamo peraltro che invece sul nostro sito ufficiale www.versionebeta.it, nella pagina indie, trovate tutti quanti gli indirizzi internet,
esatto,
delle band
siti, tutto
che
quanto.
Partecipano,
anche qualche,
esatto,
fotografia, quindi,
per cui non potete sbagliarvi, andate lì, ci cliccate sopra e finite direttamente dritti sulle pagine dei vostri nuovi artisti preferiti. Cliccate, cliccate, cliccate.
E visto che sei stato bravo, che hai risalutato Michela, io ti faccio, ti esaudisco un tuo desiderio. Volevi sapere che fine ha fatto John?
Sì, esatto.
Ebbene, si dedica a tempo pieno alla sua vita da moglie, con qualche apparizione televisiva per le innumerevoli celebrazioni della serie che l'aveva dato il successo, vero? Epidemic.
Quindi è diventata una desperate housewife.
No, ma no, desperate, perché
vabbè, è per forza di cose.
Desperate.
Allora, invece, noi torniamo dalla musica alle serie televisive americane. Abbiamo prima parlato di degli Outsider, di Twin Peaks, quindi di quello che spezza la monotonia, il codice narrativo ormai consolidato e apre nuove direzioni. Twin Peaks, che poi potrebbe essere considerato un equivalente moderno invece Lost, nel senso di spezzare certe regole, aprirne di nuove, e non si sa neanche poi dove vanno a finire queste nuove regole, non sempre fanno automaticamente poi una nuova scuola. A volte però accade.
Abbiamo parlato quindi di Twin Peaks, abbiamo parlato di Una mamma per amica. Ebbene, Barbara Castracane aveva un personaggio in Una mamma per amica, un personaggio di segreto di Twin Peaks, un personaggio in Grey's Anatomy e non solo, ma è anche la direttrice del doppiaggio di Grey's Anatomy. Barbara, ci sei?
Ciao, wow. Ci sono, insieme ai miei colleghi Giustizio e Stefano Benassi, che hai già sentito prima, sono il direttore di Grey's Anatomy.
Anche loro, infatti.
Nonché la perfida, non così tanto, però, dottoressa Bailey.
Oh mamma mia, infatti, Miranda Bailey.
Barbara, quindi tu hai ormai acquisito una competenza enorme sui medical drama, tutti quanti quei seriali televisivi ambientati nelle corsie di ospedale, che per un motivo o per un altro, e qui me lo dovrai dire te qual è il motivo, appassionano tantissimo non solo gli americani, ma allo stesso tempo anche noi italiani dei tempi del dottor Kildare.
A appunto, me fa l'impressione, non riesco a guardarlo.
Anch'io, io IAR non sono mai riuscito a guardarlo, ma perché gli italiani sono così attratti dalle storie ambientate in ospedale?
Beh, non solo gli italiani, hanno successo in tutto il mondo. In America Grey's Anatomy va benissimo, così come è andata molto bene Chicago Hospital. Sì, io sono un po' specializzata in ospedalieri, nel senso.
È vero, hai ragione, Grey's.
Ne ho doppiati parecchi, no, non sono specializzata, mi è capitato di doppiarne. Ma hanno successo perché l'ospedale è un luogo che crea molte occasioni di vita di qualunque tipo, di relazioni amorose, di storie drammatiche, di situazioni anche comiche, insomma.
Quindi sono le storie che hanno successo, come
Beh,
da che mondo è mondo.
Sì. Secondo me sì, secondo me le storie sono importanti, la sceneggiatura sta alla base di qualunque prodotto televisivo cinematografico.
Ma il medico
parte dalla scrittura.
Barbara, ma il medico deve essere sempre necessariamente un super buono come Kildare, oppure potrebbe avere anche,
guarda,
come il dottor House delle caratteristiche
appunto, guarda, che è successo nel dottor House, cattivissimo, va bene. Anche la Bailey nella sua cattiveria, insomma, non così, insomma, molto diversa, è un personaggio che ha successo. Beh, insomma, sono le varie sfaccettature dell'essere umano che, a seconda di come vengono raccontate, se vengono ben raccontate, così come accade appunto in Grey's Anatomy, mi fanno un successo, no?
Barbara, ti ringraziamo e io
grazie,
ti ringrazio personalmente perché hai detto varie sfaccettature dell'essere umano. Perché questo mi permette di poter lanciare, così come si conviene,
una persona che essere umano non era.
Assolutamente.
Era totalmente alieno.
Però si è innamorato di un essere umana e quindi
venne introdotto in Happy Days, in una puntata di Happy Days,
esatto,
combatteva contro Ponzi.
Spin-off di Happy Days,
Mark e
Mindy.
Siamo morti, su un nuovo vengo d'or. Imparo un po', ora il saluto ti do. Nano, nano, la tua mano, nano, nano, ora il fianco,
nano, nano.
Ora che mi sei amico, non so più chi sei, ti dico che io parlo con le piante, mille piedi e l'elefante, perché vengo da lontano.
Uno dei più bei telefilm, secondo me, era realmente eccezionale, eccezionale. Arrivava Mork con questa astronave a forma di uovo e doveva rifinire al suo capo Orson dei dati per riuscire a conquistare la Terra. Invece si innamora e ciao ciao, conquista la Terra.
Robin Williams, che nella sua primissima apparizione contro Fonzi in realtà era un cattivo, poi naturalmente viene trasformato invece in un personaggio assolutamente bonario. Una presa in giro un po' della fantascienza, quella invece degli anni 70 più seria, pensiamo al Pianeta delle Scimmie, alla Fuga di Logan, alla prima stagione di Spazio 1999, prima che divenisse invece una specie di pagliacciata.
Una fantascienza leggera, chiamiamola così.
E sicuramente totalmente differente invece dalla fantascienza, quella metaforica, come la possiamo definire, quindi persino a volte surreale, il grande capolavoro Il Prigioniero britannico,
Prigioniero,
degli anni
infatti.
60, dove alla fine la fantascienza diviene un elemento per poter, come dire, fare delle considerazioni sulla realtà contemporanea, senza però ambientare la serie all'interno di una scomoda realtà contemporanea e proiettandola in un qualcosa di differente.
E una mini citazione la voglio fare proprio solo per affetto al gran serial Ai Visitors e a Diana. Mamma mia, ti ricordi,
sì, era
che paura che mi faceva
un
da
po' cheesy, un po' cheesy, un po' anni 80.
Una delle serie televisive più costose della storia a quei tempi, eh?
E un grandissimo anche successo in Italia, mentre negli Stati Uniti, se non erro, non ebbe grandi ascolti. Dalla fantascienza invece a tutto quello che è soprannaturale, orrorifico, che poi è comunque cugino del seriale fantastico, anche perché l'orrorifico spesso viene poi mixato e contaminato con le indagini e quindi abbiamo degli indagatori come quelli, il vampiro di Forever Night, il Night Stalker, Ghost Whisperer, insomma, Medium,
ne dice tante.
Per cui abbiamo insomma tante contaminazioni del super macro genere poliziesco indagatorio con il soprannaturale. Naturale.
Io direi che potremmo parlarne con Cristiano di telefilmcentral.org. Cristiano, ci sei?
Sì, sì, eccomi, ciao.
Ciao Cristiano, allora che cosa ci dici? Mystery e horror si uniscono, che cosa viene fuori?
Allora, beh, io direi, inizialmente avete scelto la musica giusta, proprio X-Files, perché è uno dei grandi pilastri di questo genere televisivo, come voi avete detto, che unisce, oltre all'horror, anche il dramma procedurale, in modo comunque da, non so, dare più impersonificazione anche con il pubblico che si appassiona a queste vicende. Oltre X-Files, io citerei tra i più grandi sicuramente dramma soprannaturali Buffy.
Certo, l'ammazza vampiri.
Cristiano, sì, ti stiamo ascoltando, quindi Buffy
sì.
L'ammazza vampiri,
sì,
per
sì,
cui
Buffy, l'ammazza
un
vampiri.
Po' di soap opera, un po' Beverly Hills incontra il
sì, però forse questo è un errore in cui cadono molti, perché alla fine in Buffy tutto quello che rappresenta è una metafora sostanzialmente della vita degli stessi studenti, l'horror che è rappresentato da Buffy è sostanzialmente una metafora di quelli che sono i problemi che poi gli adolescenti vanno a incontrare, quindi è un horror un po' particolare quello di Buffy.
Che a volte sono proprio orrorifici. E che ci dici di Supernatural?
Supernatural è un altro telefilm che segue un po' la scia di Buffy, però sicuramente è più horror rispetto al Buffy. I vari episodi comunque si incentrano su casi particolari, su casi delle leggende, soprattutto americane. ad esempio nella prima stagione c'è Blue di Mary, Capitan Uncino, tutti questi vari mostri, tra virgolette, che sono molto presenti nelle leggende americane, che poi conosciamo anche noi. Però forse è vero che Supernatural, per certi aspetti, è un telefilm molto più americano rispetto a, cioè, che crea comunque meno forse immedesimazione nei telespettatori italiani, perché comunque, appunto, come ho detto, vi sono mostri e leggende differenti proprio del folklore tipico americano.
Cristiano, noi ti ringraziamo moltissimo per il tuo intervento, ricordiamo il Super Mega Forum Italiano Telefilm, se non erro,
central.org,
che racchiude le opinioni, le discussioni di migliaia di fan italiani dei seriali televisivi, e noi adesso invece ci andiamo ad ascoltare la canzone che è arrivata al primo posto nella Oricon di questa settimana. Non è Ayotsuka, non è Kodakumi con i DBSK, bensì sono loro, i News, con Week. E Supernatural richiama fantasy, quindi abbiamo fatto un balzellone dal fantastico poi all'orrorifico che si contamina di indagine, e poi adesso andiamo all'avventuroso fantasy. Tutti quanti
che
avranno
mi proponi,
visto.
Che mi proponi?
Ma guarda, ci sono naturalmente i classici pomeridiani, perché da noi vanno in onda il pomeriggio, quindi di Hercules, Xena, Principessa Guerriera, quali altri possiamo citare? Highlander.
Highlander, che però è stato abbastanza votato sul nostro sito, lo guardavo stranamente, perché secondo me non è granché, soprattutto poi grande rispetto al primo film.
Poi naturalmente ci sono, sempre per affinità in termini di fruizione, non sicuramente di genere, gli action. Noi abbiamo esordito con A-Team in questa puntata, ma non è possibile non ricordare le serie degli anni 80 come MacGyver,
Magnum,
e poi
P.
il tuo appassio, beh, Magnum è comunque un poliziotto, anzi un private
MacGyver
eye.
Sai che è stato considerato il cercatore di materiali della storia più fortunato della TV, perché riusciva a, gli serviva un po' di plutonio, beh, era sotto il lavandino nell'albergo in cui aveva preso la stanza, quindi era proprio assurdo.
Comunque, quello che è importante dire è che c'è sicuramente un filo portante che inizia con i western negli anni 50 e anni 60, e gli show western, i telefilm western, erano in assoluto i più visti in America. Poi viene portato avanti dalla categoria dei supereroi, pensiamo all'incredibile Hulk, alla Wonder Woman,
esatto,
negli anni 70.
Pure.
Poi diventa fantasy avventuroso negli anni 80, negli anni 90, ritorna di nuovo al supereroistico fantascientifico, pensiamo a Heroes, che è vero, da noi non sta andando bene, però lì da loro è stato, almeno nella prima stagione, nella seconda molto di meno, un enorme successo. Un ruolo davvero importante, quello di questo eroe che in qualche modo poi richiama il ruolo del maschio, naturalmente, nel panorama televisivo americano, e per forza di cose sarà appetito soprattutto da un target tardo adolescenziale, giovani adulti, maschietti.
E però, i maschi di solito che cosa hanno, soprattutto tardi adolescenziali? La macchina e il motorino, e quindi lì la nascita di serie come Hazard, oppure Supercar con la grande Kit, o ancora Automan. Ti ricordi questo poliziotto che crea questa specie di simulacro col computer che andava a caccia di criminali? E Street Hawk, che non mi ricordavo tanto bene, ma ho rintracciato oggi pomeriggio con grande piacere. Ma...
E io, per il tuo piacere e soprattutto per soddisfare le tue passioni tardo adolescenziali,
sì,
che tu ti trascini,
sì,
avanti,
sì,
anche,
sì,
in età adulta, e ti porterai avanti fino alla pensione, ti faccio ascoltare la theme song del mitico leggendario. A me non piaceva tantissimo, però lo è vero, era mitico, leggendario.
È il mio preferito.
Ralph Super Maxi Eroe.
Immaginavo che se anch'io avessi incontrato gli alieni e mi avessero dato un costume, sarei andato a sbattere contro tutti i muri della città, quindi mi sentivo Ralph molto vicino a me, in verità.
Mario, allora invece torniamo adesso alle risate, a quelle che venivano definite, identificate dalla cosiddetta laugh track, ovvero da quelle risate assolutamente finte perché non erano reali ma venivano sovrapposte. Adesso la laugh track per fortuna è stata quasi completamente debellata tra virgolette dal panorama televisivo americano. No, non mi che peraltro poi è un residuato di quella che era invece il pubblico in studio, perché originariamente invece i seriali venivano fatti in presa diretta, quindi esatto, andavano in onda in diretta,
che non erano
preregistrati,
studio,
sì, esattamente. Per cui comedy che possiamo suddividere in due grossi filoni: quelli con un'ambientazione casalinga, per cui girati dentro casa, pensiamo a Casa Keaton, pensiamo ai Robinson, che in originale è The Cosby Show, pensiamo ai Jefferson assolutamente
grande,
rivoluzionari, proprio perché c'era una famiglia di colore protagonista, per cui assolutamente importanti per le trasformazioni della società americana, e quelli invece come Mary Tyler Moore Show, che avevano una commedia ambientata in ambiente di lavoro. Ma a proposito di grandi trasformazioni della società americana, non solo i Jefferson, un'altra grande importante trasformazione era la famiglia Bradford, quindi questa famiglia che poi ha il padre, si risposa, insomma, sicuramente
si chiamava il bambino quello lì?
Il bambino Nicholas.
Sai cosa mi ricorda la sua voce? Che l'altro giorno ho riascoltato un episodio per puro caso, mi ricorda la voce di Fabrizio Mazzotta da piccolo.
C'hai ragione, in effetti è proprio molto simile, però
non so se sia lui.
Proviamo a riascoltare Nicholas, io ti faccio partire una registrazione da una vecchia VHS della famiglia Bradford.
Nicholas.
Sentiamo se Nicholas.
Pronto?
Nicholas.
Sì, sono io.
È lui.
Ma come avete fatto? Cioè, hai preso un pezzo di una registrazione in cui Nicholas parlava al telefono?
Sono proprio Nicholas.
Ah,
il mio papà si chiama Tom Bradford.
Salutaci sia Tom Bradford, sia anche, passaci, il nostro amico Fabrizio Mazzotta. Ciao Fabrizio.
Ciao, come state?
Benissimo. Fabrizio, peraltro, è esperto di telefilm, l'ha già dimostrato l'ultima volta che è venuto, riusciva a parlare di un po' di tutto. Ma tu quanti anni avevi quando hai fatto Nicola? Sei piccolissimo.
Io avevo Nicola, sono il 76, per cui avevo 12 anni.
Fabrizio, da 12 anni a oggi ne hai visti di telefilm a milionate. Qual è secondo te, cioè perché è così fondamentale la comedy ambientata dentro casa nel panorama televisivo americano? Poi la famiglia Bradford non era completamente dentro casa, a dire il vero, però insomma hai capito dove voglio andare a parare.
Certamente, secondo me perché prima di tutto è un telefilm delle storie rassicuranti comunque, perché raccontano di storie che bene o male, anche se la cultura è un po' diversa, quella americana rispetto a quella italiana, ma bene o male sono temi comuni a tutte le nazioni, insomma. Per cui era un telefilm dove uno si poteva identificare, e oltretutto anche rassicurante, perché specialmente a quei tempi c'era comunque una morale che, ripeto, insomma, rassicurava le famiglie e i telespettatori, insomma.
Fabrizio, dalla serie comedy un pochino più per tutti alle serie comedy sofisticate, Will and Grace, Friends, Seinfeld, quindi dialoghi, come vogliamo chiamarli, newyorkesi, più interessanti queste sofisticate di oggi o le antiche rassicuranti degli anni 70 e 80?
Ma io credo che insomma ci vada una via di mezzo, non per togliere qualcosa a Will and Grace e Similia, ma sono un po' così personalmente legato più alle serie classiche, come può essere la famiglia Bradford, appunto, o la famiglia Partridge. Io sono particolarmente legato perché all'epoca doppiai anche quella. Ma ecco, forse ci vorrebbe di nuovo una sitcom, tipo famiglia Bradford, però ovviamente negli anni 2000.
Allora, vediamo se riusciamo a vederla in questi anni 2000, una nuova sitcom familiare. Fabrizio, noi ti salutiamo, ti lasciamo alla tua festa, perché sappiamo che eri a una festa. E allora, a questo punto, tu hai citato prima Friends, e che cosa sentiamo? Beh, l'hanno riconosciuto tutti. Arriva quindi, grazie al nostro regista Giuseppe Verdelle,
I'll be there for you, Rembrandt.
Friends. No one told you that was gonna be this way. Your job's a joke, you broke your love back to your way. It's like you're always stuck in second gear. When it hasn't been your day, weeks, or months, or even your year. But I'll be there for you, 'cause you're there for me too. E il
Il bacio finale tra Ross e Rachel, dobbiamo dirlo, è stato un momento davvero indimenticabile di sitcom assolutamente raffinate, come abbiamo definite, rispetto a quelle classiche.
Che io non ho visto, però spero, vabbè, forse hai ragione tu, ti do ragione.
Era inevitabile, mentre... doveva avvenire, quindi giovedì, alla fine c'è stato.
Giovedì è arrivato un'email, carissimi amici, versione beta, guardando su Destiny 2007, sulla quale ho votato, è quasi sicuro che sabato vengano gli Zudema. Scrive un ragazzo di nome Giovanni Pappiri, colgo l'occasione per salutare il mio grande amico Filippo Melita e gli altri ragazzi della band. Complimenti ragazzi. Ebbene, gli Zudema erano nel nostro destino di questa settimana e sono qui anche a versione beta questo sabato sera. Dovremmo avere Giacomo degli Zudema in collegamento telefonico. Giacomo, ci sei?
Sì, ciao Andrea, ciao Mario, sono Giacomo Maria degli Zudema.
Ciao Giacomo, allora perché vi chiamate Zudema?
Ma Zudema è un nome che identifica il nostro progetto, è un personaggio direi teatrale, è un personaggio
spaventapasseri.
È uno spaventapasseri, esatto, che è calato nella realtà mediterranea, percepisce i colori e le radici e la cultura stessa della Sicilia e anche della Sardegna. Ovviamente noi siamo molto molto contenti perché la nostra band sta vivendo un momento importante. Siamo stati i più votati sul vostro sito, versione beta, tra una settimana impegnati su Sanremo Rock. E poi direi anche felici, visto che il nostro lavoro NUR sta andando molto bene. Poi la musica che produciamo e creiamo è la nostra musica, la musica che appunto fa emergere l'aspetto riflessivo del Mediterraneo, partendo proprio dalle tradizioni e dalle radici artistico-musicali delle nostre terre, per poi, diciamo così, giungere a una sorta di indie mediterraneo evocativo.
Grande, non ti sei neanche fatto fare domande, hai detto tutto tu. Allora, gli Zudema uniscono Sardegna e Sicilia a Bologna, dove risiedono. La loro musica è World Popular Music, così la si definisce, e noi ci sentiamo qui a versione beta questo sabato sera su Sole e su Sierru. Spero che si dica così.
Mario, stavo guardando i primi risultati di questi primi giorni del nostro sondaggio voto alla serie TV preferita. Naturalmente il sondaggio andrà avanti nelle prossime settimane su nostro sito www.versionebeta.it. Al primo posto al momento sono in testa Roswell e Buffy, con largo distacco su tutti gli altri. Poi c'è un gruppetto rappresentato da X-Files, eccolo qua, Dr. House, poi c'è streghe. Non abbiamo per esempio citato le streghe Bewitched, quindi Una vita da strega dal 1964-65.
Per amore, una strega
per amore, strega. E poi adesso le streghe e compagnia bella. Perché? Perché invece ora tentiamo un attimino di concentrarci su quello che è un'altra delle categorie importanti e fondamentali del filone televisivo americano, ovvero i morality play. Che sia una commedia, che sia un dramma, quello che è importante è che alla fine di ogni episodio arrivi un insegnamento morale, un messaggio.
Esatto. Un esempio fra i titoli moderni, fra i titoli più attuali, potrebbe essere My Name is Earl,
che è però è paradossale, perché il protagonista peraltro è un ex furfante, esatto, un ex delinquente. Tutti i suoi comprimari sono ex delinquenti, e pur tuttavia è sicuramente, forse per me, l'esempio in questo momento principe di morality play nella televisione americana. Dovremmo avere in collegamento Pasquale, ovvero Pasbel di italiansubs.net, giusto?
Pasquale? Sì, giusto, buonasera.
Ciao, tu Ciao. Sei uno dei sottotitolatori amatoriali di My Name is Earl?
No, no. Proprio no, però sono più sul genere medical, diciamo, però lo seguo, mi è capitato di seguirlo.
Qual è la tua, cioè in quale modo secondo te il morality play ha ancora un ruolo nella televisione americana? Perché poi alla fine quello che è un effetto comunque che potrebbe dare didascalico, per cui di noia, in che modo si riesce invece a renderli appassionati?
Credo che la televisione americana invece sia molto incentrata proprio sull'esporre una morale, cercare di dare una morale, anche se una delle più grosse contraddizioni della società americana, quella di cercare di dare un messaggio con una morale per poi andare nel privato a rinnegare questo messaggio, in pratica predicare bene e rassolare male.
Quindi un pochettino il rassicurante di cui parlava Fabrizio Mazzotta, almeno nell'esteriorità della serie televisiva?
Niente, purtroppo in questo caso il nostro collegamento non è stato morality, mentre quello che volevo dire, mio caro Mario, prima hai citato Kiss Me Licia, i ragazzi della terza C, in effetti dopo aver parlato tanto di serie televisive americane dovremmo dedicare una puntata invece alle fiction
sarebbe
italiane
divertente.
E come assaggino, come appetizer, io ti do un super, super, super mito della fiction italiana, Sandokan!
Sandokan, che peraltro è anche protagonista qui a Radio 2 con Kabir Bedi, giusto?
Eh sì, io lo incontro spessissimo, devo dire.
E
quando
scappi impaurito.
No,
arriva
però,
qualche tug, aiuto!
Però è forte perché noi arriviamo comunque in redazione sempre sul tardi e quando io entro vedo lui che lo incrocio spesso nei palazzi di Via Asiago che esce.
E io direi di fare una piccola citazione, citiamo i telefilm con gli animali, Furia, ancora Rin Tin Tin, Lessi, oppure Lancillotto 008, per poi arrivare a Rex, Tequila e Bonetti. Ma vuoi mettere? Io Rin Tin Tin me lo vedevo e mi divertivo un sacco.
Effettivamente sì, l'altra categoria, questa dei seriali in cui ci sono animali protagonisti, è un'altra delle sottocategorie della televisione americana. Ne abbiamo citate tante in questa puntata, ognuna in effetti merita un discorso a sé stante, quindi abbiamo parlato dell'action avventura, abbiamo parlato dei comedy sia in ambientazione domestica che in ambientazione di lavoro, tra virgolette, quindi all'interno di un ufficio, abbiamo parlato dei cop show, quelli dei poliziotti, così come sono poi i detective show, quindi quelli
esatto,
con gli investigatori
privati. E poi diventano anche robotici a volte.
Poi ci sono i drama, i legal drama, per cui siamo all'interno dei tribunali, poi ci sono chiaramente i drammoni familiari, abbiamo i medical drama e i medical show, quindi medici normali oppure medici che sono anche investigatori. Abbiamo persino in epoca recente gli show politici, pensiamo a West Wing, per cui con una nuova categoria di protagonisti, giornalisti, fantastico, sitcom, ce ne sono una infinità. E questo che invece che stiamo ascoltando è una categoria di genere che è forse una delle pochissime trascurata dalla televisione americana, ovvero tutto quello che è arti marziali. Beh, lui non è proprio arti marziali, è più sul filone soprannaturale, però mi vengono in mente i telefilm di arti marziali cinesi. Insomma, stiamo per ascoltarci l'ultima di Bleach.
T7Z, Kishan, Kisara, Roxette, grazie a tutti per i messaggi che ci avete mandato e che come ogni volta non abbiamo letto. Che personaggi che siamo, mamma mia, un telefilm ci devono fare.
Davvero, siamo come quei medici cattivi che adesso conquistano l'attenzione del pubblico catodico. Noi vi ricordiamo che è anche attivo sul nostro sito il Fanfiction Pod Show, quindi scrivete le vostre fanfiction, inviatecele e noi le leggeremo durante i nostri podcast notturni. E adesso Mario è il momento di salutarci con il classico e tradizionalissimo
a domani, a bi domani, a tri domani.
Radio2pod.rai.it